Bene, ci siamo.
Buonasera a tutti, faccio io gli onori di casa perché sono il più vecchio, me lo hanno fatto notare loro, quindi ringrazio tutti voi di essere venuti e ringrazio soprattutto Francesco e la band di essere venuti fin qua, di aver accettato questa cosa molto originale che sarà una... non sappiamo cosa sarà. Abbiamo detto una certa ora dobbiamo finire perché Don Motto ci manda fuori, ma per il resto non sappiamo cosa sarà. Allora, per scaldare un po' gli animi, visto che ci racconteremo e chiacchiereremo fra di noi, per i due o tre presenti che non sanno chi sono i The Sun, ho chiesto a Francesco di farci una breve storia della loro simpaticissima e tortuosissima e bellissima vicenda, e quindi passo subito il microfono a lui e poi ci faremo l'intervista doppia, tipo Italia 1, capito? Una roba così. Bello, vero? Un applauso di incoraggiamento, grazie. Vai, Francesco,
Buonasera a tutti, grazie per essere così numerosi e ringrazio Paolo per la bella introduzione. E noi siamo i The Sun, una rock band attiva da quasi 20 anni. Siamo quattro ragazzi normali che hanno vissuto delle esperienze straordinarie, molte esperienze davvero straordinarie, che ci hanno modellato, ci hanno segnato, ci hanno fatto gioire, talvolta ci hanno fatto soffrire, ma ci hanno portato poi ad evolvere. E in questo cammino lungo 18 anni, ad un certo punto abbiamo vissuto un incontro con le I minuscole che ha sconvolto, stravolto la nostra esperienza e successivamente tutto ciò che facciamo anche come musicisti. E questo incontro ci ha permesso essenzialmente di comprendere che è lo spirito a determinare tutto il resto della nostra vita. E se rinunciamo a questa parte della nostra esistenza, siamo destinati all'infelicità. E noi avevamo molto bisogno in realtà di essere felici ad un certo punto di questo cammino, perché dopo 10 anni di concerti tra Europa e Giappone, dischi in inglese di musica punk, dopo anche molti tournée insieme agli artisti di cui avevamo i poster in camera, per capirci, bene, come The Offspring, The Cure, Misfits, NoFX, Scarpe e molti altri. Ad un certo punto di quell'esperienza, alla fine di una lunga tournée tra Europa e Giappone, ci siamo ritrovati a vivere qualcosa di molto particolare, cioè dall'esterno sembravamo dei ragazzi realizzati, avevamo tra i 23 e i 25 anni e sembrava che tutto andasse a gonfie vele nelle nostre vite. E in effetti, da un punto di vista professionale, avevamo un futuro roseo di fronte a noi, eravamo diventati una band nota nel nostro ambiente musicale, nella musica punk a livello internazionale, però al nostro interno ci eravamo disgregati. Quell'esperienza vissuta in quel modo, appunto, in modo superficiale, ci aveva portato ad allontanarci da noi stessi, da questa scintilla che portiamo dentro. E quindi avevamo iniziato ad eccedere, chi con l'alcol, chi con qualche droga, chi con il gentil sesso. Ma oltre a questo, avevamo iniziato a dimenticarci che la musica per noi era un collante che rafforzava la nostra amicizia. E invece, dopo anni di palcoscenici, avevamo sostituito i sogni con le aspettative. In quel frangente, quindi, abbiamo iniziato a sgretolarci. Quel modo di vivere ha iniziato ad uccidere la nostra amicizia. E quindi in quell'anno, nel 2007, io personalmente ho iniziato a vivere una profonda crisi. Una crisi che era di diciamo, guidata da questa consapevolezza, non ero felice. E non ero felice nonostante avessi realizzato i miei sogni. Quindi aveva un peso questa infelicità. Perché un conto è non essere felici se non abbiamo realizzato i nostri sogni. Un altro conto è non essere felici se i sogni li hai realizzati. E quindi quella consapevolezza provocò un blackout che mi bloccò inizialmente e mi portò a farmi tante domande. E in quel frangente l'unico punto fisso rimasto nella mia vita era la mia famiglia, i miei genitori, mia madre e mio padre. Io vivevo fuori casa, però loro erano molto presenti nella mia vita, con discrezione ma con molto amore. E attraverso la proposta di mia madre, una sera del dicembre del 2007, ho accettato un invito per andare in una parrocchia, ad un incontro. E io non frequentavo la parrocchia da tanti anni, avevo un cattivo rapporto con la Chiesa, molti pregiudizi verso i preti, e però quella sera per una serie di motivi sono andato e ho incontrato i miei coetanei pieni di luce, pieni di amore, pieni di autenticità e autenticamente felici. E questa loro presenza, anche il solo fatto che loro esistessero di fronte a me e fossero dei ragazzi che andavano in parrocchia, mi mise ancora più in crisi, perché io giudicavo quello un ambiente di serie B. E attraverso però questo primo incontro qualcosa scattò nella mia vita, e attraverso la loro testimonianza sentii l'esigenza di riprendere in mano il Vangelo per capire che cosa c'è scritto in questo Vangelo, che cosa avevano questi ragazzi che io non avevo, io che pensavo di avere la vita che tutti loro sognavano. E poi attraverso la lettura del Vangelo c'è stato un cammino di fede, un cammino di fede che mi ha portato poi a vivere l'incontro con Cristo. E lì,
inizio alla fine.
Lì proprio tutto è iniziato a cambiare ed è stato molto complesso, perché quando incontri Gesù davvero vivo nella tua esperienza, quando senti che questo Vangelo è presente qui adesso nella nostra vita, nei nostri rapporti, è inevitabile iniziare a sentire l'esigenza di cambiare, inizia a trovare delle risposte, ma non sempre trovare risposte è semplice, perché devi anche accettare questa risposta. E quindi in quel momento ho iniziato a cambiare io, e cambiando me stesso è cambiata la realtà intorno a me. Però questo è stato molto complesso, perché noi eravamo un gruppo punk che aveva certi usi e costumi. E da lì una rivoluzione che ci porta qui oggi, sempre gli stessi ma molto cambiati.
Sì, una cosa, così voglio sentire anche la voce degli altri. Tra l'altro non li hai presentati? Si sono presentati da soli?
Siamo interessati.
Siete capaci? Vai, avrete un nome e un cognome.
Spento.
Sì.
Lemma de San, Lemma de San.
E I de San. Io sono Matteo, il bassista dei The Sun.
Ok. Poi abbiamo.
Ciao a tutti, si sente? Perché mi sembra che non si senta. Ciao a tutti, io sono Emma, si sente. Gianluca Pitarito.
Ciao a tutti, io sono Riccardo, il batterista, e si sente quando parlo.
Una domanda che voglio fare, Gianluca, proprio non funziona quello?
Secondo me proprio non voglio
usare. No, ma è il collegatore di campo della chiesa, il tuo.
Ah, ok. No, una cosa così vi riconoscete bene, perché io voglio dire subito una cosa, parlavamo prima a cena, per chi non conoscesse The Sun, cioè noi siamo abituati nello stereotipo, così nella nostra mente, che uno fa un percorso di questo genere di conversione, di cambiamento, e si mette a fare canzoni un po' zucchero, un po' che ti fa venire la glicemia, insomma, queste cose qua. In realtà poi sentiremo la cosa sorprendente e straordinaria è che loro sono riusciti a mantenere quello che facevano, cambiando la lingua, cambiando i testi, però sentirete c'è musica, cioè è rock, non è una cosa così. Infatti prima parlavamo, perché giustamente io sono contrario al fatto che si chiami rock cristiano, posto un rock, punto. Anche i testi, ci vuole una bella attenzione per capire che è un riferimento cristiano, forse questo è il loro punto di forza. Ma la domanda che vorrei fare ai tuoi tre compari di merende è: quando lui ha fatto, cioè, non penso che sia arrivato, cioè, ho visto la luce come i Blues Brothers, cioè, come è andato in quel momento? Certo, questo è completamente rimbambito.
Matteo ti può raccontare uno dei primi episodi in cui praticamente Francesco gli ha raccontato una cosa.
Ok, dai Matteo.
No, io e lui vivevamo insieme, okay, al tempo. Io avevo iniziato a vedere dei comportamenti strani, così, ambigui. E uno, prima ti dicevo che lavoro anche in un pub, quindi una sera torno a casa tardi e lo trovo preparato per uscire. Ah, all'una usciamo, ma chi è la fortunata? Eh? No, guarda, non è quello che pensi, dai, dimmi chi è, sempre sto all'una di mistero, dimmi chi è che... No, davvero non è... Dai, dimmi! No, guarda, vado in una chiesa a pregare.
Ok. No. Scioccante.
A luna di notte. Cazzo stai dicendo? E no, vedi, lo sapevo che non avresti capito. Vedi un po' te. Luna di notte, una bella in chiesa, ragazzi, sto lì io e Gesù da solo, sto lì.
Sì, ha detto veramente, ho visto la luce, certo.
Ha visto.
Bene, ok, l'ho preso sotto braccio, l'ho portato fuori di casa, l'ho accompagnato, ho visto così svanire il mio migliore amico, tutti i miei sogni, pensando che se li stesse prendendo Scientology.
Guarda, Francesco è una persona speciale sicuramente, noi chiamiamo il nostro bambino speciale, il nostro ragazzo, ma nel senso buono, cioè lui è davvero ha una marcia in più, una marcia in meno su certe cose, una marcia in più su altro. Sulla questione spirituale del sentire, lui ha sempre sentito molto, però ti dico che lui, come diceva Matteo, alle volte ha una luna di mistero che lo circonda, perché, come faceva Maria, osservava queste cose nel suo cuore. Alle volte lui ti dice: oh, devo dirti una cosa, però mi ha trovato. Tu stai una settimana sulla
casa, a volte anche due,
qualcosa di cosa va a dire, poi ti trovi e dici: ho preso un coniglietto. Tipo, capito? Oppure ti dice: guarda, non so, sto costruendo un grattacielo di pizzeria.
Lui comunque
serva. Esatto, lui serva. E comunque trova, è un po' come me in parte, ma trova, cioè, trova un insettino e blocca l'autostrada lì. Okay. Cioè, lui ferma tutti i fermi, c'è un insetto da portarlo, metterlo giù, farlo andare alla sua strada. Ecco, per cui ti dico, in quel periodo, dopo la fine della tournée 2007, io, diciamo, avevo l'obbligo morale di, oltre che personale, sono anche morale, di laurearmi, per cui avevo lasciato un po' a parte gli studi, ho ripreso gli studi, ho fatto la tesi, proprio per tanti mesi, e questa situazione che dicevo lui di grande disgregazione tra di noi era palpabile, perché non ci siamo visti per lungo tempo, e anche con i ragazzi, insomma, non mi vedevo molto, e dopo tanti mesi lui mi telefona e mi dice: Gianni, andiamo a parlare, devo dirvi una cosa importante. Appunto, quando ci siamo trovati, con me è stato più zuccheroso, diciamo così, perché sapeva che in parte con Matteo io ho un caratteraccio, nel senso che devo metterci il dito per scoprire come sono le cose. Tutto questo per dirti che il soldo mi ha cominciato a raccontarmi cosa stava facendo, piano piano, nel giro di un'oretta è arrivato a dirmi: guarda, ho cominciato a scrivere le canzoni nuove per il disco, sono cambiate tante cose, ho incontrato Gesù e la domenica ho messa. Così. Per cui è stato uno shock per me questa chiacchierata che mi raccontava della sua vita. Ma, come dice il mago, che è papà di Francesco, in quello sguardo, quel giorno, che era il marzo del 2009, primavera, io ho ritrovato l'ente rosso, ovvero qualcosa di divinamente ispirato, uno sguardo diverso, una persona più bella dentro e fuori, un amico che mi diceva: tra le mani non ho niente, però mi è successo questo e la novella, il Vangelo, la buona notizia l'ho condivisa soprattutto con chi vuoi bene, le persone a cui vuoi bene. Così è cominciato la nostra seconda storia, seconda rinascita, la nostra rinascita di Alessandro.
Per quanto riguarda me è una situazione diversa. La cosa bella è che Francesco è stato veramente ispirato dallo Spirito Santo, perché ha parlato una lingua diversa con ognuno di noi, la lingua giusta con Matteo, la lingua giusta con Gianluca, la lingua giusta con me. In quel periodo io purtroppo ero alcolizzato, soffrivo di alcolismo, e Francesco ci teneva molto al mio bene. Un giorno venne a casa mia e mi disse: sai, ho fatto un incontro con Matteo, ho pensato bene, hai incontrato una ragazza che è un'amica, così possiamo uscire in quattro. No, ho fatto un incontro un po' diverso e cominciavo a preoccuparmi, perché c'è un incontro diverso, ho fatto un'esperienza particolare. No, guarda, semplicemente ho incontrato Gesù. Lì per lì io, dopo essere caduto dalla sedia, ho detto: dov'è che l'hai trovato Gesù? Al bar. Tra l'altro mi hanno detto che col vino ci sa fare lui, cioè, se gli diamo acqua potrebbe anche tramutare il vino, io so che io ero contento. Ti dico, quel mio vizio aveva praticamente scardinato la nostra amicizia, infatti avevamo deciso di smettere di suonare insieme, anche se avevamo fondato la band di Francesco, perché l'alcol ti porta distantissimo dalla realtà, ti porta, non so più tu, e loro non facevano più a stare con una persona che era un bugiardo, che non si prendeva le sue responsabilità. Poi Francesco lo stesso è venuto da me e ha condiviso questo suo incontro. Però io sono una persona che ha bisogno anche di concretezza tante volte. Mi ha detto: guarda, sto facendo un percorso di fede bellissimo, tra l'altro la parrocchia che mi hanno battezzato, sarebbe bellissimo che facessi questo percorso assieme a me. Io lì non ci ho più visto. Ho detto: Franci, caro amico mio, fratello amico, 10 anni di scuola alle Suore Dorotee, 10 anni di onorato servizio come chirichetto a Nessa, prima animato e poi animatore CR, capite che sono diventato alcolizzato, insomma. No, non ci vedrò mai di nuovo, ho già dato con questa grandissima gioia del cristiano. Una notte di ma Francesco mi amò così tanto, mi amò fino in fondo, fino alla fine, che veramente mi ha rotto le scatole così tanto fino a quando mi ha convinto ad andare. E lì, a questo incontro, ho trovato un'accoglienza fantastica, ho trovato verità, ho trovato amicizia, fraternità, ho trovato preghiera. E da lì la mia vita è cominciata a cambiare, poi il mio cammino, poi ho cominciato la terapia per smettere di bere, oggi sono 5 anni, 6 mesi, 4 giorni che non bevo. E
non beve alcol.
Sì, esatto, l'acqua la bevo, vi faccio vedere. Qua. E appunto la cosa bella è che io mi sono sentito amato, accettato, e poi ho ripreso in mano la mia vita, quindi ho tuttora in mano cercando di cambiarla sempre in meglio.
È una cosa, vedete che è molto simpatica, una cosa però che tengo a sottolineare. Io ho conosciuto, dico anch'io come vi ho conosciuti.
Sì,
è vero. Voi non lo sapete, io ero a Valdagno dal mio amico Don Matteo, vero? A fare una conferenza, sapete che io giro, ieri ero solo a Rolo, domani sono a Bologna, E a un certo punto c'era la chiesa con un po' di gente, non mi ricordo neanche di cosa parlassi, e c'erano questi due, Matte con i rasta, quindi aveva questi capelli rasta straordinari, in prima fila che mi hanno ascoltato. Io ho pensato, due tossi.
Hanno freddo.
In prima fila, e veramente, adesso non ve l'ho mai detto, ma lo dico pubblicamente così per non svergognarmi, bevevano le parole che io pronunciavo. Bevevano, proprio. Alla fine un po' di gente viene a salutarli, vengono anche loro, viene Don Matteo che li presenta, ah, miei cari amici, sono in un gruppo. Io pensavo il gruppettino della parrocchia, dell'oratorio. Loro mi danno un loro disco, dico, ma sai, il nostro disco, se vuoi, ma grazie. Già pensando dove buttarlo. Poi li saluto, vado su in camera, sto chiacchierando un po' col Don Matteo, poi guardo la copertina, Sony Music. E dice, oh, però, cioè, intendo dire, no, cioè,
è una decalcomania.
Sono scritti a mano. E prima di andare a dormire, ho iniziato a conoscervi, cioè, ho ascoltato tutto il disco. Poi sono andato, l'ho fatto un po' tardi, ho guardato il loro bellissimo, non sono molti, ma i video musicali. E devo dire che lì ho detto, caspita, è stata una cosa molto bella. Poi quando ho scoperto che l'Emma è il mio fan, il Paolo Curtas va fan club, questa è la numero uno sezione di Schio, e da lì è nata questa amicizia virtuale, ma poi fatta anche di molte cose. Però la cosa che io ci tengo a sottolineare, ripeto, per quello sono contento di far conoscere a chi segue me loro, e chi è venuto qui per caso pensando che ci fosse qualcos'altro, beh, adesso si impara. Infatti con Armando abbiamo un po' discusso sul titolo, perché pensare alla loro storia, ma anche un po' alla mia, uno pensa alla conversione a U, vuol dire che tu fai una strada e poi giri totalmente e torni indietro. In realtà loro suonavano rock e adesso suonano rock. Cioè, noi abbiamo un po' questo stereotipo, no? Che a volte viene un po' venduto, lo dico con molto rispetto, figuriamoci, la chiesa lunga, larga e profonda, ognuno ha le sue esperienze, di quello che prima ne ha combinate a vendere a pendere e poi diventa veramente un santino, ma di quelli un po' così, un po' pesantini da sopportare. Invece la cosa che io trovo molto bella, io ormai sono un po' vecchierello, ma anche per le giovani generazioni, proporre attraverso il linguaggio della musica, ma non la musica di settore, ok? Ma la musica non ha settori, perciò io contesto la definizione gruppo rock cristiano. Un gruppo musicale è un gruppo musicale, suona la buona musica, qualunque cosa dica. Trovo molto bello questo, quindi sono contento che ci abbiano raccontato. E poi ci sono molti altri dettagli, sono stati invitati dal cardinale Ravasi, c'è tutta una storia di... Hanno suonato davanti a quanti cardinali? Avete fatto lo spettacolo?
Gli stessi
punti. Il sinodo della parola, giusto?
L'assemblea plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura. Eravamo stati invitati nel 2013 ad aprire questa assemblea. Noi non sapevamo nemmeno cosa fosse un Pontificio Consiglio della Cultura.
Già il nome.
E il cardinale Ravasi ci invitò a Roma chiedendoci di andare a testimoniare a cardinali, vescovi, ambasciatori, artisti, scrittori da tutto il mondo, quello che noi avevamo osservato del rapporto tra la Chiesa e i giovani. E è stato un invito che ci ha ovviamente onorati, lusingati, però dall'altra parte ci siamo
terrorizzati,
perché era una cosa più grande di noi. L'abbiamo presa molto seriamente e quindi abbiamo chiesto alle persone che ci seguivano di rispondere ad alcune semplici domande sul loro rapporto con la Chiesa, con la fede, cosa li avvicinava, cosa li allontanava, anche per avere dei dati e non solo basarci sulle nostre sensazioni. E attraverso quelle risposte ci siamo fatti un'idea più precisa e poi abbiamo fatto uno studio, l'abbiamo condiviso ai cardinali e non è stato facile dire loro certe cose, davvero, è stato molto difficile. E infatti alla fine di quella mattinata, di quel pomeriggio, ho detto ai ragazzi, forse da domani avremo qualche problemino. Invece il giorno dopo ci hanno invitati in udienza da Papa Benedetto, è stata una delle sue ultime udienze come Papa prima di fare la rinuncia, e quindi abbiamo capito che nonostante la durezza di alcune cose che avevamo testimoniato, avevamo sentito l'autenticità, e abbiamo poi vissuto questo incontro
bellissimo.
Bellissimo.
Bene. Adesso un attimo che ci scambiamo di posto.
Sarà bellissimo, però scambiatemi.
No, adesso c'è. Adesso faccio io l'intervistato, mi preparo. Non so la domanda che mi farà.
Curtaz, benvenuto.
Paolo, ti definisci un evangelizzatore freelance.
Sì.
Free da cosa?
Dunque, la cosa evangelizzatore freelance è ovviamente uno scherzo che ha un po' di senso dell'ironia, lo capisce, perché ci sono i giornalisti freelance, ma ovviamente non ci sono gli evangelizzatori freelance. E poi è diventato invece una cosa seria, al punto che mi fai una domanda a cui non so rispondere. No, so rispondere benissimo. Evangelizzatore perché un po' così mi sento. Come sai e come credo quasi tutti qui sappiano, io sono prete, poi a un certo punto nel percorso della mia vita, attraverso un'esperienza molto faticosa e molto dolorosa per me e per gli altri, ovviamente ho deciso che non ce la facevo in quel modo lì, proprio che non era il mio modo, che non era il mio modo di essere. E contrariamente a quello che a volte succede, cioè che qualcuno se ne va sbattendo la porta, io non avevo nessuna intenzione né di andarmene né di sbattere la porta, perché sentivo che al limite era un altro modo che di cui avevo bisogno, no? E quindi mi è piaciuto molto, perché così come voi suonavate rock e continuate a suonare rock, io parlavo del Vangelo e continuo a parlare del Vangelo in un altro modo, un po' particolare. Quindi il free, cioè il libero, che è nato come una battuta, però adesso che mi ci fai pensare, libero è perché vorrei essere io libero, ma noi abbiamo l'idea libero perché non sei più prete stipendiato alla Chiesa Cattolica. Io dico sempre, sono in congedo parentale non retribuito, a tempo illimitato peraltro. In realtà no, io su questo voglio essere molto chiaro, molto onesto, non mi sento libero perché prima mi sentissi oppresso, non è vero, questo non è mai stato vero, io non ho mai sentito un obbligo il fatto di fare quello che avevo liberamente scelto di fare, semplicemente ho scoperto che non ero in grado di farlo così come mi veniva chiesto. No, libero per me intendo dire libero per me. No? Una delle parole che mio padre spirituale mi ha dato nel momento di crisi più profonda, mi ha dato due parole. La prima era questa, che è una frase di Gesù: la verità vi farà liberi. E ho scoperto che non potevo più vivere in un'ambiguità che non andava bene per me e per gli altri. E una seconda frase invece di un grande santo, Serafino di Sarov, un santo della Chiesa ortodossa, che diceva: pacifica il tuo cuore e convertirai il mondo. E cioè dovevo smettere di pensare agli altri e cominciare a pensare a convertire me stesso, che è difficile. Allora, libero vorrei poter interpretare, poi mi ascolterò la registrazione e dirò: sono stato scemo a compromettermi così tanto. Vorrei diventare io una persona libera, cioè libera dal giudizio degli altri, libera dalle nostre limitazioni. Mi sembra che la nostra vita sia poi scoprire la nostra interiorità come una progressiva liberazione. Ripeto, il mondo oggi è un po' l'idea del libero anarchico, no? Cioè libero è quello che fa quel che vuole, quindi è schiavo di tutte le sue passioni. C'è una canzone di un gruppo che io amo, The Sun si chiama, che dice, Outsider, te la consiglio Lemma, che a un certo punto dice: gli eccessi della nostra età sono schiavi genuflessi all'avidità. Complimenti a chi l'ha scritta, perché è vero, a volte le nostre passioni che noi oggi mettiamo come fossero il cuore del mondo, alla fine ne siamo totalmente schiavi. La libertà evangelica non è un libero di fare ciò che voglio, ma un liberarmi da tutto ciò che mi impedisce di amare, di essere amato. un libero per, non un libero da. Quindi se io mai un giorno, un quarto d'ora prima di morire, riuscissi a essere un po' più libero, va bene. Quindi il free intendo lì, quindi non nel senso che, no? Non ho padroni, io ne ho uno grande di padrone, che è anche un po' il vostro e quello di tutti noi, che ci tratta da amici, non da servi. Quindi no, mi sembra, poi non so, chi mi conosce, sono molto onesto nei rapporti anche con la Chiesa ufficiale, cioè, ho tutti i timbrini, lo dico sempre, ho tutte le permesse, quindi non faccio violenza a nessuno. Sì, timbrini. E quindi da questo punto di vista la libertà per me è un po' questo, cioè l'evangelizzatore freelance vuol dire che ho provato, è stato un po' un rischio, ma al momento funziona, a fare del Vangelo, che è la mia passione e anche il mio mestiere, che è una cosa un po' originale. Adesso parliamo di nuovo. Ma mi hai fatto vedere una cosa. Ah, ancora no.
Sì, cioè, io sì. Starei però adesso, sì, su di te.
Perché?
Perché
ti massacriamo.
Hai creato. Ma
come ti massacra?
Sì, vabbè. 4, 6, 1.
Ok. Scusate, volevo dimostrare che Lem è un mio fan, vedete? Non ci siamo
venuti in mente.
Cosa?
Che sono venuto a trovarti in Basilica Palladiana a Vicenza la seconda volta che sono uscito con la mia ragazza.
Ma dai.
Minchia.
Ma quando? Nella Basilica Palladiana?
Ti ricordi?
Ah, sì, al Festival Biblico.
Sì.
Forte.
Sì, insomma. Cioè, a ripensarci, qualche anno fa avrei fatto un'altra cosa, insomma, la seconda volta che
esce. Ma è stata lei a portarti?
No, sono portata io.
Scusate, cose fra noi. Okay. Allora, ci dica.
Questa qua è la foto che c'è anche sul volantino, tra l'altro. No?
Sì, sì.
Mi piace guardare le foto e pensare come in pochi tratti una persona voglia far trasparire comunque degli aspetti.
Sì.
Sì, cioè, il tuo viso si è messo così.
Sorriso sornione.
Si è messo così.
Sì, sì.
Però potevi anche essere così.
Sì.
Così.
Ma ha detto il fotografo di mettermi così.
Può anche usare la fede.
Ah, la fede?
La
sì,
fede.
Ok.
È come se tu ci tenessi a far vedere questa fede, quindi un cambiamento, una conversione a U.
Sì. Bella domanda. In realtà. Freud avrebbe di che dire, ma in realtà quella posizione me l'ha fatta fare il fotografo. Sì. Se adesso non è che fa il giro di tutta la chiesa,
no,
almeno le prime file, veramente. Allora
sì, Paolo Curta.
Io sapevo che finiva così stasera. No, ok. No, non ci tengo particolarmente, devo essere sincero, nel senso che ho...
Tua moglie mi ascolta.
No, io penso che...
Stoppato.
No. Io penso che poi la vita interiore, il percorso interiore, anche poi di scelte, sia una parte molto intima e riservata, no? E in effetti io tengo molto, la mia famiglia è piuttosto presente nella mia vita, essendo che ho una famiglia, però cerco di non coinvolgerla troppo, nel senso che lo dico, ma è ancora da riflettere questo, fra 20 anni scriverò qualcosa. Rispetto al celibato, rispetto alla scelta di essere sposato, di avere una vita affettiva, che è stato un percorso mio, ma non è stato il motivo o il percorso, cioè questo ci tengo, non ci tengo per sminuirlo, capitemi bene, io sono ben contento della vita che ho e che mi è stata donata, ma perché penso che a volte sia un po' un problema fuorviante, cioè io quello che ho scritto, e a volte leggo anche quello che scrivo, e soprattutto cerco di scrivere cose in cui penso, in cui credo, e lì è il problema, che i tuoi libri ti giudicano. Quando parlo delle coppie o scrivo libri di coppia, cosa che detesto, ci tengo a sottolinearlo, perché dell'amore ho poche idee ben confuse, una cosa sono abbastanza certo, che anche la più bella esperienza affettiva che uno potesse anche vivere è sempre solo realtà penultima, non ultima. E questo è un po' il modo disincantato che il cristianesimo ha di approcciarsi alla vita affettiva, che è dono, è l'esperienza più grande che possiamo avere, ma Gesù pretende di essere ancora di più, no? Perciò non ne parlo spesso semplicemente perché così non è così fondamentale. E questo dettaglio molto interessante lo farò notare al mio editore. Ci ho detto sì, porto la fede perché sono sposato, e in questo percorso che faccio ovviamente è stato un bel cambiamento, soprattutto se questo avviene quando hai superato i 45 anni, è obiettivamente molto faticoso, perché uno è nato, cresciuto da solo, fa il celibatone, e quindi è veramente impegnativo. E ci ho detto, è un dono come ogni esperienza, ma è e resta realtà penultima per me. Che vuol dire che cerco di cercare la realtà ultima insieme alle persone che mi sono donate. Ho risposto?
Hai risposto,
grazie.
Dato il libro in mano, volevo. Ma
altre domande un po' più pesanti?
Sì, no, ma no, tocca a me fare le domande. Qua è la peggio. Okay, aspetta, vabbè. Aspetta, questa qua è proprio.
Aspetta,
cioè, piano. Ma intanto volevo dirti che sono un tuo fan perché mi piace come scrivi, davvero.
Grazie.
E quindi questo pezzo mi fa sempre drizzare le orecchie, mi risveglia sentimenti, e volevo leggerlo. Tradire il coniuge non è una piccante parentesi erotica nella vita, ma la confessione di un sogno, e fa male, ci fa del male. Essere violenti ed egoisti, ricchi sfondati ed eccessivi, strafarci di tutte le droghe e avere mille relazioni con persone da usare non mi fa diventare un peccatore, ma un non uomo. Questa è la grande sfida per la nostra cultura occidentale, riappropriarci di una corretta immagine di Dio e di noi stessi, capire finalmente che remiamo entrambi nella stessa direzione, solo che Dio sa esattamente qual è la direzione che mi porta verso la vita eterna, cioè la vita dell'Eterno, io decisamente meno. Allora, riappropriarci di una corretta immagine di Dio e di noi stessi.
Sì. Sì, questo credo sia una delle cose che mi sembra di avere capito del cristianesimo. Infatti io dico sempre, prima o poi mi convertirò al cristianesimo perché è troppo bello. Cioè, uscire dalla visione a volte un po' piccola che abbiamo inevitabilmente di un Dio che è un po' il garante dell'ordine sociale, il garante della vita morale. Che c'è questo aspetto, intendo dire, non è che dobbiamo, esiste, però secondo me la grandissima novità del cristianesimo è che il volto del Dio di Gesù Cristo, il volto che Gesù è venuto a raccontarci e che probabilmente non è così scontato, visto che un Papa fa un giubileo di un anno perché continuiamo a dirci qual è il vero Dio di Gesù e non quello che abbiamo nella nostra testa. Vi siete accorti di questo? Cioè, che la sfida di Papa Francesco, iniziamo fra due mesi il giubileo della misericordia, dire: e mo basta di parlare male di Dio noi cattolici, basta, quanti danni abbiamo fatto. Poi ognuno è libero di credere in chi vuole, ma che sia chiaro a tutta la Chiesa che il Dio di Gesù Cristo è così e non un altro. Ma purtroppo abbiamo una specie di immagine, uso una parola forte, ma per capirsi, demoniaca di Dio e noi stessi, che è frutto dell'avversario, cioè l'idea che Dio ce l'abbia un po' su con noi, che magari lui è grande, sana, però bisogna stare all'occhio, eh? Tu lo preghi, fai il tuo percorso, poi magari ti arriva un cancro, e cosa hai fatto di male? Questa idea è molto diffusa e ce l'abbiamo, ce l'ho anch'io dentro. Ora, mi pare che il Vangelo dica invece il contrario, che quando tu trasgredisci a uno dei suggerimenti che Dio dà attraverso la scrittura, che prima bisogna capirli, interpretarli, perché già lì fatichiamo, e poi un po' seguirli, è lui che ti indica la strada verso il sole, no? Non è lui che ti mette delle condizioni, non è il termine del contratto, è la condivisione di un amico. Mi è piaciuto moltissimo quello che raccontavi tu prima, di un amico che ci tiene talmente tanto a te e dice: ma che cosa stai facendo? Io non voglio vederti morire così. Dio con noi fa così, il Dio di Gesù fa così. Allora, tutto ciò che noi interpretiamo sempre un po' appunto come un trasgredire la regola e tutto, in realtà è un negare il capolavoro che sono. Sono fatto per essere un pezzo unico, mi accontento di essere una fotocopia. Sono fatto per essere un grande artista e faccio le cover. Non va bene fare le cover. devi essere tu, sei tu, sei un pezzo unico. Questa è la straordinaria novità del cristianesimo. Da questo punto di vista, la contrapposizione umanesimo visione di fede è bislacca, balorda, storicamente connotata, ma non può funzionare. Non è così. Il Dio di Gesù spinge dalla stessa parte, ma io magari un po' meno, perciò ho tutto interesse a stare con lui. Ok?
Grazie.
Posso fare adesso io la domanda? Ma perché qua mi mettono sotto torcio.
Cioè, siamo in 4 contro 1.
4 contro 1, ho fatto un errore, c'era il trucco. No, non so voi, ma io sono curioso come una scimmia. Allora, che cosa avete detto ai cardinali? Nel senso, allora, no, dico una cosa. Il mio target, io chiedo scusa ai miei lettori, però il mio target ha più o meno la mia età. Cioè siamo un po' vecchi bacucchi. No? No, alcuni sono molto giovani, Maria Teresa, ma gli altri no. No, adesso io vedo un figlio preadolescente di 11 anni e già trebolo da morire, quindi io non riuscirei probabilmente a parlare al cuore di un ragazzo di 15 o di 20 anni, e voi invece ci riuscite anche attraverso la musica e i testi e le vostre testimonianze. Cioè, che cosa, faccio io la domanda che vi ha fatto il Cardinal Ravasi da proporre, secondo voi, dalla vostra esperienza, che cosa non funziona in questo momento nel modo di annunciare Gesù? Cito solo questo che a me ha colpito in un bellissimo libro, che era l'intervista, le conversazioni notturne a Gerusalemme, l'intervista al Cardinal Martini quando era a Gerusalemme. Lui a un certo punto dice che provava, dico senso, non cito ovviamente a memoria, che provava una grande pena quando la notte, la sera, dalle finestre dell'episcopio che affaccia sul laterale del Duomo sentiva i giovani. E lui si chiedeva, il suo più grande cruccio, com'è possibile che noi abbiamo un tesoro straordinario, presentato bene, se presentato bene, che è la risposta al senso della vita, e tanti giovani vivono la disperazione. Lui diceva che quello era la cosa che non lo faceva dormire la notte.
E in un certo senso è anche il sentimento che proviamo noi tante volte, quando incontriamo dei giovani che vivono davvero come se questo aspetto della nostra vita non esistesse, e ti dicono: ma cosa serve credere? A cosa serve? Cioè, dov'è l'utilità? E i ragazzi sono molto pragmatici, quindi cercano subito di andare sul concreto, vogliono vedere se serve. Ed è stato un po' anche quello che è emerso quando abbiamo fatto quello studio per l'assemblea sulle culture giovanili. E la gran parte delle persone testimoniava l'assenza di testimoni credibili e gioiosi, cioè trovavano nell'ambiente legato alla Chiesa una tristezza, una pesantezza, e questo allontana, perché la gioia si comunica di per sé, da sola, non hai bisogno di spiegarla. Quando vedi una persona che è felice, autenticamente felice, te ne accorgi. E molti dicevano: abbiamo incontrato tante persone, ma nessuno che fosse felice fino in fondo. Cavolo, quel problema questo, problema grosso. Noi possiamo testimoniare che abbiamo invece incontrato tantissime persone all'interno della Chiesa che questa gioia ce l'hanno e la concretizzano e la condividono alla grande. Allo stesso tempo però vediamo che in effetti c'è ancora questa pesantezza, ed è necessario invece testimoniare qualcosa di diverso, perché il nostro è il Dio della vita, il Dio della gioia, il Dio della pienezza, e se non abbiamo queste cose nella nostra vita difficilmente riusciamo a comunicarle agli altri. Nella Chiesa ci sono ancora delle situazioni che non comunicano questo, ma perché non ce l'hanno, non se lo possono inventare, e se ti inventi la gioia fai peggio. E quindi questi ragazzi spesso chiedono anche un incontro personale con delle guide che possono dare degli strumenti per comprendere. Per esempio, molti dicevano, ma i comandamenti, ma che cosa cambia nella mia vita seguire questi comandamenti, queste regole, li vedono come qualcosa di esterno nella vita. Invece, molti invece testimoniavano di aver compreso la bellezza anche dei comandamenti stessi nel momento in cui hanno trovato delle persone che li hanno testimoniati con le loro scelte quotidiane, e hanno fatto vedere come quei comandamenti concorrono a creare una vita di armonia, di pace, di bellezza, di pienezza, di abbondanza. Passa sempre dalla realtà,
dall'autenticità, dalla verità. L'autenticità è la verità di quello che si annuncia, cioè si dà ciò che si ha, altrimenti non si riesce. Invece sentiamo anche loro una cosa che mi incuriosisce nel vostro percorso. Voi siete in un contesto, poi ripeto, non siete dei signori nessuno che erano nessuno, hanno iniziato a suonare chiare, hanno detto ah che bravi, questo è il gruppo rock cristiano, roba che non sopporto. Ma voi eravate i frontman dei più grandi gruppi punk d'Europa e del mondo degli anni 2000, cioè, tendo a dire, questa è la verità. La domanda è un po' sciocca, ma a me interessa. Cioè, nel vostro ambiente, questo cambiamento così radicale, significato faticare, non essere capiti, essere presi per i fondelli, essere ignorati, essere spazzati via, essere...
Un po' tutto quello che è stato pensato. Cioè, c'è una vasta scelta.
Ma anche esplicitamente?
Allora, la cosa più bella è che delle persone sono arrivate a creare delle vignette per prenderci in giro, disegnate con sì, roba di cattivo gusto, anche vi ammazzeremo. Sì, sì. Non va a trovarlo il tempo la gente.
Sì, no, d'accordo.
Cioè, la prima cosa che ho pensato è, ma dove vanno a trovare tutto questo tempo per perdere? Cioè, non ci vuole neanche poco a farla, no? Fate abbastanza, cioè, forse ridere se sei cattivo, non lo so, a me che c'ero dentro no tanto.
No, certo.
E tanta gente ha voltato le spalle. E, nel nostro ambiente i contatti sono finiti,
non del tutto.
Sì, più o meno sì. È difficile tornare a suonare nei posti dove suonavamo una volta, perché sono legati a quella vuotezza che, come si diceva prima a cena, è come se fosse una paura. Nel momento in cui arriva un concetto un po' più in là, un vedere un qualcosa di un po' più concreto, non riescono. Panico, chiusura, muro, no, basta. E quindi questo determina vari comportamenti di ogni genere. Poi non tutti, anche, ti dirò, degli amici stretti, anche con gli amici più stretti c'è stato comunque una chiusura magari da parte di alcuni. Non capivano, semplicemente, poi magari da amici, da persone che ci si conosce da tanto tempo, non capisco, ci si perde di vista. Il tempo passa ed è bello vedere come alcuni ritornano e ci si ritrova, ci si scusa per gli errori, si va fuori e ritorna ad essere come prima, perché ci si rende conto di essere delle persone cresciute. Con alcuni fan è stato così, c'è stata una chiusura e poi un ritorno. Alcuni hanno seguito e hanno accettato questa sorta di sfida. Cosa sta succedendo? Lo fanno per davvero?
Funziona.
E nel momento in cui, come si diceva prima, fai vedere che stai facendo questa cosa perché ci credi e perché porta del bene nella tua vita alle persone, hanno un motivo per venirti dietro, e comunque quello che conta è che se anche tante porte si sono chiuse, tante persone si sono perse, sono comunque tantissime di più quelle che abbiamo trovato e le porte che si sono aperte.
Ok.
E Paolo, la cosa bella è che anche con le persone del vecchio ambiente, magari quando hai un incontro personale, riesci a parlarci, a raccontare veramente la storia, allora cambia tutto. E come diceva prima Francesco, quello che c'è con anche i ragazzi, in un incontro personale, se si potesse andare con tutti sarebbe bello. Questo non sarebbe il bello del mondo, molto probabilmente.
E invece l'apparenza ovviamente va salvata. Bello.
Se hai l'opportunità e l'occasione di poter raccontarti veramente, qual è stato il tuo cambiamento, il perché del tuo cambiamento e la strada che stai facendo, e fai capire che il cambiamento lo stai compiendo anche adesso che stai camminando, cambia veramente tutto.
Ok, ok.
Poi concludo Paolo dicendo, come appunto ho aggiunto di prima, se da un lato darsi un'etichetta, darci un'etichetta, facilita le cose, no? Perché è normale, se tu dici che musica fai, in realtà no, tu dici pop, rock, non so, dance, eccetera, ti dà un'idea della cosa. In realtà è naturale che i grandi media, i turisti dei giornali, tu pensa che diciamo, sei anche tu un grande librista, sei una persona che insomma, di ottima cultura, sai benissimo che spesso chi fa, chi scrive il titolo dell'articolo nemmeno sa di cosa sta parlando. E questa forma di sensazionalismo che chiaramente impera nell'ambito della mass media non aiuta a far capire la tua storia, perché come dicevi tu prima, anche di vedere anche questa parola conversione, insomma, è una parola che va usata nel suo senso anche etimologico. Quando mi ricordo anche in alcune interviste importanti, insomma, TV, radio, eccetera, giornali nazionali, quotidiani nazionali, che dicono rock, Satana, sesso, droga, adesso Dio. Questa cosa chiaramente può incuriosire, sì, ma agli occhi dei più, delle persone normali, dell'uomo della strada, diciamo così, che mettono in bastone tra le ruote. È stato molto bello l'articolo, un piccolo articolo che abbiamo visto poco fa, un po' qualche tempo fa, credo, non so, sulla stampa, se non mi ricordo nemmeno, perché non dico la verità, però era comunque un quotidiano nazionale, che aveva fatto una recensione e non un'intervista, perché poi molte volte quando vengono fatte le interviste è anche spiacevole a volte vedere come vengono cambiate le parole, vengono dette cose mai pronunciate, insomma, da nessuno di noi. Ma in questa recensione del nuovo disco di Cuore Aperto, il giornalista diceva: mi sembra un po' limitativo dire che questa band fa rock cristiano, o quantomeno è un'etichetta che non gli spetta, perché questo tipo di rock è un rock che io definisco positivo, diceva il giornalista. Ecco, non è che a noi ci faccia paura usare il termine cristiano, no, anzi, se ci mettiamo la faccia non è quello il problema. Però come dicevi tu prima, anche Francesco dice, San Francesco, fate di monte, portate nei vostri giorni il Vangelo, se necessario anche con le parole. Appunto al contrario, cioè, sì, sono i fatti che dicono. Per cui le nostre canzoni sono delle canzoni che vengono ispirate dalla vita, da ciò che ci, insomma, tutti i giorni viviamo, e dunque sono canzoni universali, e questa è una cosa fondamentale. Noi abbiamo un credo, ma questo credo è universale, e dunque definirlo rock positivo è stato molto
bello. A questo proposito, l'ultimo vostro album che è uscito, il singolo che è uscito prima, e che sono andato a vedermi la notte perché hanno fatto tutta una roba, sono queste cose di marketing che io non sono capace, Le case di Mosul è un tema spinosissimo, sì, no? E quando tu hai spiegato, mi piacerebbe dicesse due parole di questo, certo. Quando avete scelto questo fra i vari pezzi, che probabilmente è il titolo più forte, il testo più forte, il video più forte, come mai questa scelta qui? Cioè, in un tempo in cui si parlano tutti di cuore, amore, eccetera, eccetera, voi uscite fuori con una canzone così.
Abbiamo voluto parlare di cose reali, che toccano la vita, e quindi questo è un fatto che ci parla di ciò che sta avvenendo nel mondo. E l'anno scorso, quando ho iniziato a scrivere questo terzo disco in italiano, sono rimasto distrutto di fronte a questo avvenimento di cronaca dell'omicidio del professor Mahmoud al-Assadi, un docente di diritto coranico dell'Università di Mosul in Iraq. Era luglio del 2014, non c'era ancora stata l'escalation di violenze e barbarie a cui abbiamo assistito successivamente. E quel fatto mi sconvolse, perché questa ISIS, il califfato, ancora non capivo bene, no? E per il fatto che avessero ammazzato un grande professore, punto di riferimento in quella nazione per il diritto coranico, mi colpì moltissimo, perché quest'uomo, di fronte ai suoi studenti, mentre la città veniva invasa da questi estremisti, e intanto però una città grande, mezzo milione di abitanti, eccetera, quindi ci sono voluti alcuni giorni, e questo continuava a dire ai suoi studenti che quello che stava avvenendo nella loro città per mano di questi signori non aveva nulla a che fare con il loro diritto, e quindi si poggiava su delle basi solide per testimoniare questo, e prendeva le difese dei cristiani e degli altri e delle altre minoranze religiose in città. Diceva: loro non possono mandare via queste persone dalle loro case, non possono chiedere soldi, non possono ammazzarli. Lo hanno avvisato, lo hanno riavvisato e poi lo hanno ammazzato. E io, di fronte a questo fatto, sono rimasto sconvolto, perché questo è un giusto di dimensioni universali, e ci parla di tutti gli altri giusti che non conosciamo e che hanno amato di più la verità che la loro vita. E quindi ho sentito la necessità di scrivere una canzone. Poi però mai avremmo pensato che questo brano sarebbe diventato il primo estratto di questo nuovo album, perché se c'è una cosa che proprio questa canzone non è, è il fatto di dell'essere, diciamo, commerciale. Non può andare in radio, non può andare in televisione, non in questa radio, non in questa televisione. Però quando è stato il momento di scegliere qual era il singolo di questo disco, e nel disco ce ne sono tante di canzoni che avrebbero potuto funzionare molto di più, ci siamo messi in preghiera, perché alla base di tutto, delle nostre azioni, di quello che facciamo, non ci deve essere il nostro punto di vista, ma ci deve essere il punto di vista di Dio, un'ispirazione, un segno. E quindi noi in quel momento ci siamo chiesti, l'abbiamo chiesto, e ci è stato dato un segno inequivocabile che quella doveva essere la canzone. Nel mio blog racconto anche per filo e per segno, per chi vorrà andare a leggere bene quello che è successo. In quel momento noi ci siamo trovati in grande difficoltà, perché il Signore tante volte chiede di fare un passo anche dove non vedi bene. In quel momento abbiamo avuto paura, perché sapete, arrivavamo da due album con una grande multinazionale, con la Sony, e invece questo disco avevamo deciso di autoprodurlo, era già una scelta difficile, e partire con una canzone così, così dura, così difficile, era un passo troppo. Il Signore ogni tanto ti chiede troppo. Però quello è stato il momento in cui noi ci siamo guardati e abbiamo detto: ok, ci crediamo davvero, ci crediamo fino in fondo, questa è la cosa giusta. E abbiamo pubblicato questo singolo, che ci ha dato anche soddisfazione. E abbiamo fatto un videoclip, e proprio qualche settimana fa ci è arrivata una lettera che compie un po' questo percorso. c'è arrivata una lettera dall'Iraq che posso leggere.
Bellissimo.
Questa lettera ci è stata inviata da un prete iracheno responsabile delle università di quello che è rimasto, e ci scrive: ho ascoltato il CD che mi avete regalato, in particolare la canzone dedicata alle case di Mosul. Grazie ragazzi per il coraggio con cui avete finalmente contribuito a rompere il silenzio. A volte noi cristiani dell'Iraq abbiamo la sensazione terribile di essere soli, dispersi nell'indifferenza del mondo, bersagli di una violenza inaudita e inconcepibile, a cui l'orecchio e l'occhio del mondo si sono ormai abituati. Ho vissuto sulla mia pelle la violenza della guerra prima e di questo insensato genocidio adesso. La mia famiglia è stata costretta a lasciare l'Iraq per non soffocare la speranza, come migliaia di altre famiglie. Il mio popolo è stato decimato. Hanno ammazzato il mio vescovo, il mio insegnante di teologia e poi compagno di ministero. Oggi non sono consentiti i simboli cristiani. È stata introdotta una tassa per i non musulmani. Le case di cristiani a Mosul sono marchiate con una N che sta per Nazareno. I nostri luoghi di culto sono cenere e macerie. Conversione all'islamismo, o morte, o fuga. Queste le scelte che ognuno ha davanti. La millenaria presenza cristiana in Iraq rischia di scomparire per sempre. Qualcuno ha parlato di crimine contro l'umanità, ma la nostra gente continua ad essere massacrata. La colpa? Essere cristiani e volerlo essere nonostante tutto. Padre Rahib, il mio maestro, noto ammazzato, mi diceva sempre: dobbiamo esprimere la nostra speranza restando presenti e soprattutto continuando a rendere presente Gesù Cristo nell'Eucaristia. Ho da poco terminato il corso di studi che ho frequentato a Roma e ora anch'io sono tornato nella mia terra a svolgere il servizio che mi è stato affidato. Come padre Rahib non posso smettere di fare quello che faccio. Nella canzone dedicata a Mosul avete scritto: tacere è un più lento morire. Vi ringrazio anche a nome della nostra comunità per le vostre parole che invece risuonano e che grazie alla musica viaggiano più veloci. E più avanti scrivete: ci sarà sempre un pretesto qualunque, una distrazione invitante per voltare le spalle. Grazie, perché voi non lo avete fatto, e questo ci fa sentire meno soli e dà alla nostra speranza la forza della condivisione. Grazie a tutti di cuore, siamo vicini in Cristo e uniti nella preghiera. Vi benedico e vi auguro ogni bene nel Signore. Padre Samuel. Siamo complici. Ci sono migliaia, migliaia e migliaia di persone, di fratelli, che sono nella disperazione più totale, e ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte nel suo ambiente. Noi l'abbiamo fatto con la musica, ma ognuno lo può fare nella sua vita di tutti i giorni.
Grazie. Abbiamo ancora tempo forse per un'ultimissima domanda e poi...
Sì.
Ok?
Se pensi di sfuggirmi.
Ah, a me, ok.
Caro mio...
Kurtz.
Kurtz, ti dico un nome, un genitore tedesco. Allora, noi siamo davvero, come dicevamo, te dei tuoi fan, perché scrivi delle cose straordinarie. ti ringraziamo davvero Paolo, invito tutti a conoscere
il mio ego, è cresciuto un centimetro adesso, grazie, insisti
guarda che amico c'è Francesco in piedi, ti sei caduto qua, e tu nelle tue produzioni, insomma, nei tuoi scritti non risparmi i commenti alla chiesa di oggi, però la sensazione che ho, la sensazione che ho è quella che tu in realtà ti trattenga un poco alle volte nel dire totalmente quello che pensi. Vorrei che si dicesse davvero ciò che pensi nella chiesa dei nostri clienti fino in fondo, se possibile. E poi vorrei chiederti se hai una ricetta, qualche consiglio per aiutare questo restauro, già cominciato con le opere di Papa Francesco, questo restauro che dovrebbe partire dagli oratori di provincia e arrivare fino ai primi atti del Vaticano, per dimostrare davvero con le opere e con i fatti che è un cambiamento in atto. Ecco, vorrei sapere la tua opinione.
Quante ore abbiamo? 5
poche battute, perché è una cosa importante per secondo me.
Poche battute, ma io credo questo. Io credo che la Chiesa sia un dono straordinario che il Signore Gesù nel suo cuore aveva e che sia fatta da noi, quindi necessariamente è stata una ciofeca e sempre lo sarà. Basta guardare i 12 apostoli, e anche storicamente c'è questo continuo, ma da subito, appunto, come prima di voi dicevate, io sono molto appassionato della scrittura, cerco di approfondirla, di sviscerarla, di capirne il significato, le sfumature, ma per me oggi, non per la comunità di Marco o di Luca, ed è evidente che il problema se lo ponevano già i primi cristiani, cioè passati i primi tre quarti d'ora di entusiasmo si sono trovati già a litigare dicendo vabbè, e mo che facciamo? Questo è una prima cosa. Una seconda cosa, a me sembra, ma questo è un criterio che la Chiesa stessa ha stabilito nel suo diventare storica, dobbiamo continuamente attingere alle origini senza enfatizzarle, mitizzarle. Perché quando Luca scrive gli Atti degli Apostoli emerge chiaramente che se le davano di santa ragione e c'erano già loro i tradizionalisti, i novisti, c'erano già quelli pro papa di prima, pro papa di adesso e tutte queste amenità che mi fa veramente girare le orecchie, ma c'era già, quindi un po' inevitabile la scelta stessa di Gesù di quei 12. Non mi ricordo in quale mio libro scrivo questo dettaglio, no, di Gesù deluso dai suoi nel Vangelo di Marco al capitolo 4, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, gli apostoli sono appena tornati entusiasti dalla prima missione, vedono la folla e la soluzione cos'è? Rimandali a casa, cioè che si arrangino. Gesù è, cioè veramente, è resta di sale, perché capisce che non hanno capito nulla. Dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù da solo sale sulla collina, ci siete stati, via Genesaret, e costringe i suoi a prendere l'acqua. Ma un dettaglio che mi ha colpito, l'avrò letto 100 volte quel testo, poi una notte mi sono svegliato e ho detto, eccolo, perché Marco scrive, sul far del mattino li raggiunse, ci ha lasciato passare tutta la notte, non è andato in soccorso prima. Li ha lasciati remare, tribolare. E mi sono chiesto, forzando un po' la parola, qui è più l'aspetto poetico e meno teologico biblico, dicendo, ma cosa avrà pensato Gesù tutta la notte? Avrà pensato, mo che faccio? Questi sono rivelati assolutamente non all'altezza. E Gesù sul fare del mattino fa una scelta terrificante. Sceglie di non scegliere. Sceglie di non sceglierne altri. Li raggiunge, li cazzia un po', e poi raggiungono la riva, ma non la riva di là, tornano indietro. Ancora tutto da fare, il percorso. Io credo che questa sia l'icona, cioè io fatico a immaginare una chiesa perfetta, perché non c'è, né potrebbe mai esserci essendo fatta da noi. E quindi professo anch'io la fede che la Chiesa ha in se stessa, casta meretrix, sempre reformanda, cioè questa consapevolezza piena di essere un popolo di peccatori, sì, ma perdonati, perciò dovremmo vivere un po' così. E un terzo punto fermo che ho, e che dico spesso, qualcuno sorride, ma sto citando San Paolo, quindi studiate, per favore, che la Chiesa è lunga, larga e profonda, lunga, larga e profonda. E la Chiesa sta in piedi esattamente perché ci sono tutte le sensibilità. Cioè, se uno incontra Dio partecipando a una messa con rito antico e va amato per le dalmatiche, loda il Signore, purché non venga rotta la scatola a me, però. Cioè, e credo che la Chiesa esista fino a quando c'è Pietro insieme a Giacomo, insieme a Matteo, cioè nessuno avrebbe potuto mettere insieme 12 persone così. La Chiesa zoppica quando pretende al proprio interno di essere univoca, è unica, non è univoca. Ci sono i famosi 153 grossi pesci nel Vangelo di Giovanni, la pesca miracolosa, Giovanni 21, una vecchia tradizione già risalente a Origene. Origene spiega, nel IV secolo, avete visto le grotte in cui scriveva la Bibbia, trascriveva, a Betlemme, e lui scrive: sono 153 i tipi di pesci che si conoscono in Israele. Come se Giovanni, quando scrive, dicesse: la rete che non si rompe, chiaramente simbolo della Chiesa, è fatta di 153 pesci diversi. Quindi io sono sempre molto allergico alle soluzioni definitive, no? Ecco, quindi questo è un po' l'orizzonte in cui vivo. Poi certo ci sono delle cose che mi mettono a disagio, sai, io soffro tanto, quando vedo ancora oggi, ho la brutta abitudine di leggere molto, no? Quando leggi sui vari quotidiani, poi ognuno tira il papa per la giacchetta, cioè, boh, non lo so, io resto basito, cioè mi sembrano discorsi mondani, quindi cerco di vivere questo, nel senso che cerco di essere molto aperto, disponibile alle opinioni di tutti. Un po' mi irrito se uno pretende di impormi la sua opinione all'interno della Chiesa, cioè siamo figli, non facciamoci diventare schiavi. Quindi credo che questa multiformità, che vuol dire la cattolicità, l'universalità, sia la cifra che a volte manca. Soluzioni: quando le trovo scrivo un libro, vendo un milione di copie e siamo a posto. Cioè, sai qual è il problema? Adesso te lo dico, voi non ascoltate, sai qual è il vero problema che ci frega tutti, io per primo? Che nella Chiesa non esistono riforme ma solo conversioni. Cioè, finché aspetto che siano gli altri a cambiare, non cambierà mai nulla. E la Chiesa funziona solo nella misura in cui ognuno decide di diventare santo. Allora, se tutti siamo santi, poi i santi possono essere dei gran rompiscatole, un pessimo carattere, anche storicamente. Questa è la cosa più difficile, cioè. Poi certo ci vogliono le strategie pastorali, i confronti, abbiamo l'intelligenza, ma questo credo sia il percorso da fare. Quindi, appena trovo una soluzione, te la dirò. Grazie. Allora, io passo. Noi dunque teniamo presente che il tempo ovviamente si sta consumando. Io passo la parola a Francesco, che lui aveva un'idea di ascoltare qualcuno di voi.
A noi piacerebbe aprire il dialogo anche a voi, quindi se qualcuno ha qualche curiosità, qualche domanda.
Di fatelo.
Sì, fatelo. Abbiamo anche un balletto. Io volevo avevamo molto un gruppo che voi conoscete, e la conversione di internet, e volevo sapere se avete avuto l'occasione di parlare. Io ho visto la sua esperienza e la vostra esperienza mi ricorda la questione fondamentale. Hanno comunque un'aspirazione, questo è fondamentale, forse è la prima grande aspirazione che porta ad essere, a sperimentare il mondo della data di perfetto questo mondo. E ricordo che per un trasferimento di Dio Saletto, nel 1952, ho incontrato Maria, lui è molto quello con Maria, dice: in fondo, quando già facevo tanto, quando facevo poco, sono mi scatenato, in fondo la mia chiamata era la voglia di praticare, ed è una cosa che in fondo insomma molto molto larga, molto dura, no? E anche questo è la sensazione di essere anche odiato, perché il fatto lo sapete, che la cosa fondamentale non è amare il canto, ma odiarlo in maniera totale, e se possibile anche prendere a aspettoso. Io pensavo a Gesù e pensavo a Francesco il Santo, e entrambi, veramente non voglio fare un paragone che sto facendo un paragone a mano, entrambi sono stati tanti. Gesù sicuramente è tanto, questo periodo storico è veramente una vita di mercato, tante volte che comunque non ha messo in croce. Francesco, a sua volta, quanto si possono dire che deve essere il figlio di Fede Candioni, quindi una scatenata rampolosa, una cosa spiegata, nella mente tra la religione, non si apporta a niente. Ma quando appunto, questa è la mia esperienza di Matteo, questo, ho capito bene, cioè quando lui invita voi a seguirlo, no? È la stessa cosa che avviene quando Francesco, insomma, si ritira e tutti gli amici poi vanno a cercare la vela e un po' di pazienza, questo qui è fuori di testa. In realtà lui è il figlio in quanto era veramente parte con lui. Quindi io volevo chiedere questo, è possibile anche per la parte vostra, no? Cioè chiedere di fare un concerto, no? Con un convertito del palco, non so tutti sono voi, ce ne sono altri, ce ne sono parecchi, magari se ne scondono, ma che non hanno incontrato invece la commissione di fare. Cioè, questo io è il mio invito, vi chiedo se questa cosa, adesso io.